24 di ottobre, siete su RTL 102.5, comincia una nuova strepitosa, fantastica puntata.
Non questa,
ah, quella okay. Che abbiamo sentito su, se volete andare su Radio 24 o Radio 2, comincia
Non Stop News.
Cos'era questo?
Non lo so.
Che io associo anche un movimento di gambe.
Ha associato anche un movimento sexy, Santarelli. Faceva
me lo so immerso, ti prego, possiamo replicare.
No, perché no. È vietato ai minori di 14 anni.
Come Squid Game,
il movimento pelvico di Santarelli. Buongiorno a Luigi Santarelli a Milano, a Roma Stefania Iodice, ben trovata.
Buongiorno Barbara Sala, buongiorno Luigi Santarelli, ecco. Eccoci, quindi io mi sono vestita di rosso passione, perché più o meno è quello di cui parleremo, no?
Pensavo rosso pallina di Natale, ok,
anche
no,
un po',
ma manca sempre meno, tra poco faremo il countdown, anzi oggi è 24, quindi il conto è facile, poco meno di 2 mesi.
Sì, ma non è proprio un conto precisissimo, poco
ma
meno di 2 mesi.
60 giorni giù di lì, direi.
Posso dirvi che io ho già comprato dei panettoncini?
Ecco, tanto ormai ci sono già.
Sì, Halloween l'hai anticipato 2 mesi prima, Natale anche, poi Pasqua quando inizieremo?
Tra poco, vi assicuro, ne parliamo. Allora, tra poco voi intanto allo 02 25 15 15, messaggi, sms, whatsapp 378 378 102 5.
È vero che un tradimento può salvare un amore, una relazione? Come sosteneva ieri Sveva Casati Modignani, straordinaria scrittrice che è stata nostra ospite, vi è capitato? 02 25 15 15, c'è Ultimo.
Si intitola Niente, la nuova canzone di Ultimo dal suo album Solo, lo abbiamo presentato qui su RTL 102.5 esattamente allo scadere della mezzanotte insieme a Paola Di Benedetto, un'ora di chiacchierate in cui ci ha raccontato un po' il percorso che lo ha portato 2 anni a portare in scena, insomma a presentare al suo pubblico il nuovo album. Ritrovate tutto in podcast su RTL 102.5 Play.
Intanto, ritornando a noi oggi, questione, argomento della nostra linea diretta, si parla di tradimento, è un qualcosa che fa effettivamente parte dell'amore o è semplicemente un istinto che a volte abbiamo, quello di, non lo so, conoscere nuove, approdare a nuovi lidi, ecco. No,
approdare?
No, esplorare.
Sperimentare.
Ti faccio un gesto dell'approdare?
No, ho paura.
Hai paura.
Secondo me.
Hai ragione.
Meglio di no. Comunque ne parliamo con i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno a tutti, RTL anche mia, buona domenica a tutti i veri normal people.
Anche a te Leonardo, dove ci chiami?
Da Taranto.
Ok, cosa ne pensi tu dell'amore, cioè del tradimento in realtà? È un qualcosa che fa parte dell'amore? È un qualcosa che non si fa?
Allora, premetto, 32 anni di matrimonio, secondo me tradisce solo chi vuol tradire. Il vero amore consiste appunto nel non cedere alle tentazioni. Per quanto mi riguarda, non sono una persona che ha mai avuto un piede in 2 scarpe, e quindi solo pensieri, le occasioni ci sono state, è inutile nasconderci.
Perché stavo per chiedertelo.
Ma ci mancherebbe. Sarei un ipocrita se dicessi
ma
il contrario.
Ma no, ma si sente dalla voce che poi sei un
che
uomo.
Sei uno che va via come il pane.
No. Le tentazioni e le occasioni ci sono state, ma sono sempre stato lì fermo al posto mio, perché l'amore verso mia moglie, l'amore verso i miei figli sono stati più forti della tentazione di intingere il dito nel boccaccio e la marmellata.
Dai,
persa sull'amore per la famiglia, poi non ho capito il boccaccio.
Non chiedere, per carità. Aspetta, Leonardo,
è boccaglio, secondo me più che
io a un certo punto ho sentito solo marmellata, ma direi di non indugiare su questo punto. Piuttosto, un'altra domanda, Leonardo, ci salutiamo così. Se tu quindi sei stato così fedele, dici ho resistito, ho pensato alla famiglia, alla moglie, quindi per te si può vivere, diciamo, tutta la vita con una sola persona?
Una volta trovato quella giusta, come ho avuto io la fortuna, sì. Poi se lungo il percorso io avessi avuto o dovessi avere in futuro ripensamenti, dico a mia moglie ciao, basta e vado altrove, ma non che contemporaneamente sto con mia moglie e vado contemporaneamente altrove. Mm-hmm.
Okay. Ci sta, ci sta. Leonardo, chiarissimo.
La
grazie.
Teoria è perfetta.
E la pratica, no, la pratica no. È anche quella. La pratica, anche sì. Per quanto mi riguarda, la pratica è anche quella.
Ok, per quanto ti riguarda, sì, che con la teoria siamo tutti bravissimi sì. A far filosofia in sta roba.
Poi nei fatti che veniamo tutti meno.
Leonardo è uno serio. Leonardo si sente.
Non l'avrebbe mai detto, secondo me, in linea diretta e radiovisione, se non fosse stato così. Ecco, apprezziamo la sincerità.
Certo, chiamava e diceva che teneva l'amante.
Grazie Leonardo, tra poco voi 02 25 15 15, anche questo è un tema, è poliamore, magari ne parliamo.
Torniamo in diretta a RTL 102.5, questa è No Stop News in compagnia di Barbara Sale, Luigi Santarelli da Milano e Stefania Iodice da Roma. Parliamo nella nostra linea diretta di tradimenti, fanno parte, non fanno parte dell'amore. Vogliamo sapere la vostra, lo 02 25 15 15, ne parliamo in compagnia di Sov. Buongiorno.
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 Ecco, ecco. Sov, buongiorno. Allora, prima cosa, abbassa la radio, sentirai tutto dal telefono. Però mi piace risentirmi dopo una frazione di secondo, come se fossi il Papa.
Come la sera che ti guardi allo specchio e dici: ma quanto son bella, ma quanto son
chi
brava.
È la più bella del reame.
Ma sono io.
Ma sono io. No, basta la radio, sentirei tutto dal telefono. Da parola d'ordine?
RTL, anche mio.
Bravo. Olè. Da dove ci chiami, come ci segui?
Allora, vi chiamo da Imola, vi seguo dalla radio in macchina. Sto tornando a casa dopo il turno di lavoro, passa la notte.
Io però mi stavo chiedendo, cioè mentre ti collegavamo, no? Perché David Bella ci ha detto il tuo nome in cuffia, ma Sov sta per, cioè è un acronimo, sta per qualche cosa?
No, è praticamente il soprannome, il mio nome vero è Soib. E il mio migliore amico, quando andavamo all'asilo da piccoli, non riusciva a dire il mio nome e quindi si è inventato questo Sov e da lì è rimasto
Sov con la B di Barbara.
Sì, esatto.
Okay, pensavo su un acronimo tipo di qualche, non lo so, impresa. Sono solo ovvietà, sono solo un bel ragazzo, che ne so. Vabbè, andiamo avanti.
No,
sono
proprio,
obiettivo buono.
Allora, tu sei uno fedelissimo, tu immagino avrai già una fidanzata da anni e pensi solo a lei giorno e notte, giusto?
No, in realtà la fidanzata non ce l'ho. Aia. Io non ho una grandissima esperienza tra tradimenti e amore. Io ho 24 anni, poi diciamo non sono neanche così tanto grande. Però la cosa che penso sui tradimenti è che se una persona sta con un'altra persona, hanno una relazione e avviene un tradimento, secondo me è da considerarsi tradimento se questa relazione c'è del sentimento. Cioè se io vado con un'altra ragazza a caso,
no, si può fare.
Non è neanche da considerarsi tradimento, dai. Anche perché la persona che amo è quella con cui sto.
È interessante. Potremmo magari distinguere. Però Barbara Sala se
non
ne va. Molla le cuffie e se ne va. No, possiamo distinguere due tipi di tradimento, dice Sob. Cioè il tradimento
esatto,
carnale,
dai.
Dici tu, cioè in cui non c'è amore. Non c'è amore.
Ed è quello che non consideriamo tradimento, quindi.
Perché è solo una pucciatina.
Sì, dai, alla fine non c'è del sentimento.
Quindi. Che poi possiamo dirlo, forse è anche il tipo di tradimento più comune. Non lo so, cioè quello che si verifica più spesso, giusto Sob? Che dici?
Che cosa?
Cioè, questo tradimento senza amore, solo carnale, forse è anche il più frequente, no?
Ah, sì, alla grande, sì.
Alla grande.
Quindi,
sì,
se Sob dice,
alla grande.
Se Sob dice indulto per tutti quelli che tradiscono senza amare l'amante, ci sta, cioè va bene, è una debolezza che può capitare.
Ma io forse preferirei il contrario. Umori. Cioè, nel senso, se io dovessi innamorarmi di un'altra persona mentre sono in una relazione, vabbè, a parte che cercherei di non tradire, però forse avrebbe più motivo, no? Anziché cedere solo ad una cosa carnale. Sob.
Però il tuo partner sarebbe. La cosa potrebbe magari creargli più disagio, credo. Perché comunque tu non sei solo
una persona. Quindi lo fai per la compagna,
ma
una cosa che fai fin di bene.
Esatto. Esatto, okay. Magari è presa peggio, perché comunque provi anche del sentimento, oltre che aver fatto qualcosa. Ma quindi la cosa sarebbe peggio.
A me è caduto il microfono. Nel senso letterale del termine.
Allora, salutiamoci così, Sob, abbiamo pochi secondi. Però mettiamo caso che tra, non so, qualche mese incontri un partner, uomo o donna della tua vita, questo ti tradisce, però ti dice: guarda che non c'era amore, c'è stato solo, insomma, un rapporto senza amore, quindi tu sei disposto a perdonare.
Beh, se la cosa si può fare, sì.
Ma come si può fare? Lo devi decidere tu. Senti, io sono
perdonare,
la tua fidanzata. Sono la tua fidanzata, no? E vengo e dico: senti, sabato sera, guarda, ero così allegra, ubriaca, che proprio mi sono lasciata andare con due al bar. E tu cosa dici?
Beh, allora, io per incazzare mi incazzo, ecco, ma se noi ad esempio io e te stiamo insieme da 3-4 anni,
ti credo, che
possiamo mandarti tutto all'aria.
È chiaro, non ne vale la pena, dici, per una debolezza. So, sì, sei stato
due debolezze muscolose, peraltro, La nuova di One Republic si intitola Someday. 6:26 RTL 102.5. Ci sono dei messaggi che necessitano per me di traduzione, al netto del fatto che vorrei ospite Sob un'ora in trasmissione, proprio averlo qui in studio per fargli delle domande, perché prima la telefonata, secondo me, ha detto delle cose ma può dare di più.
Ha lasciato delle questioni aperte.
Ha lasciato delle questioni aperte. Buongiorno, tradimento. Se è consenziente non si può chiamare tradimento.
Ecco.
Ma consenziente rispetto a chi?
Chi è che deve essere d'accordo?
Esatto, chi è che deve essere d'accordo? Vogliamo l'autocertificazione pure per quello?
Aspetta, però forse ho capito, qui si apre un altro tema che è
la
quello del
coppia aperta, il poliamore,
allora,
amici di amore.
È la soluzione, ecco, forse, cioè io sto con te, tu stai con me, ma noi stiamo anche con altre persone e non ce la prendiamo. No?
Beh, sì, più o meno, se è un accordo. Mi sembra che una scelta del genere l'abbiano fatto anche Will Smith e sua moglie proprio di recente, no? Matrimonio aperto, dice, il matrimonio non deve essere una gabbia, per cui se io
ragazzi,
ho voglia
di esplorare.
Ragazzi,
mi chiamate Wanda Nara, un attimo, ci vuole Wanda Nara e Icardi.
Con cui tu vai a prendere da bere ogni sera, tra l'altro.
Ci scambiamo i vestiti io e Wanda Nara, abbiamo la stessa taglia.
Poi c'è un messaggio che anche a me ha particolarmente colpito, al 378-378-1025, dice, la fedeltà è sempre merito di tutti e tre. E qui i conti tornano.
Ecco. A proposito di conti, occhio, ci sono anche delle tariffe agevolate, ma lo dico perché me l'hanno detto, non che io sappia. Tutti santi, poi in pausa pranzo non trovi una camera libera negli alberghi a ore.
Non ho capito.
E che fai? Però poi non pranzi.
Che ma ti organizzi, ho capito, ma se è l'unico momento che hai. Ci sono poi, lo dico sempre perché me l'hanno raccontato, ci sono quei motel che ti fanno anche il servizio ristorante in camera.
Ma dai, ma si riescono a fare le due cose insieme?
Dipende quanto tempo hai
o quanta confidenza hai col partner, insomma. Poi pare brutto mettersi a mangiare proprio nel... Andiamo al telefono, 02 25 15 15. Chi abbiamo?
Abbiamo Luciano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, RTL è anche mia.
Ciao Luciano, da dove ci chiami e come ci ascolti?
Da radiovisione qua, dalla tele. Radio e tele, infatti.
Bene, come stai Luciano? Come va stamattina?
Bene, bene, ringraziando al Signore, bene. Uno ringrazio sempre al Signore.
E anche la Madonna.
No, niente, anche la Madonna, dai. Io sono un po' appiccicato a Padre Pio, lasciamo stare, un po'
lasciamo stare, dai. Quindi tu che insomma hai una vita proba, che sei uno serio, tu tradimento per te non esiste.
No, io il tradimento veramente non l'ammetto, perché veramente, ecco, se uno tradisce vuol dire che in poche parole l'amore proprio non c'è, perché io posso stare con ho tante amiche, però è una cosa, diciamo, però ecco, l'amore proprio. Se uno tradisce, secondo me, non è amore, questo è sicuro.
Ok, però ieri la nostra ospite, Sveva Casati Modignani, diceva una cosa, che il tradimento a volte in una relazione in crisi può essere quella ventata d'aria fresca che ti permette di rimettere in piedi la tua relazione in crisi.
Ci può stare anche questo,
è legittimo? È perché ha un buon fine?
Io veramente, ti parlo sinceramente, io sono stato sempre un donnaiolo. Io a mia moglie, mia moglie l'ho conosciuta
con Padre Pio, la Madonna, donnaiolo, mannaggia. Luciano, dobbiamo salutarti, abbiamo pochi secondi. Intanto però sei stato chiarissimo e tra l'altro un'apertura da parte sua c'è stata.
Vedi?
Perché se insomma,
il Concilio Vaticano II ha avuto un'apertura. Vedi?
Grazie Luciano, adesso Max Viggiani.
È l'antidiva per eccellenza, non è come Lady Gaga, non finisce sulle prime pagine dei giornali per eccessi, ma per i suoi dischi. È tornata dopo tantissimi anni Adela, Easy on Me, qui su RTL 102.5, il nostro New Italia, alle 6:35 di questa domenica mattina.
Parliamo di tradimenti, fanno parte o non fanno parte dell'amore? Cerchiamo di conoscere la vostra opinione al riguardo, lo facciamo attraverso la nostra linea diretta allo 02 25 15 15. Buongiorno Bruno.
Buongiorno a tutti voi ragazzi.
Cosa diciamo, ciao Bruno?
Beh, diciamo, io
no, sono RTL 102.
RTL sempre mi seguo da 30 anni circa.
Bene, e poi tutti insieme cantiamo "È l'unico frutto dell'amore". È la bravo, bravo.
È la banana.
Bravo. La sa. Scusa Bruno, è ripartito, vai.
Niente, volevo solo dirvi che praticamente io e mia moglie sono 3 anni e mezzo che viviamo separati. Praticamente lei ha un'attività in Spagna, io faccio l'ambulante sul lago di Garda, mm-hmm. e ci vediamo una volta ogni 2 mesi, una volta al mese, dopo magari faccio 3 mesi d'inverno da lei. Mm-hmm. Però in 3 anni e mezzo, almeno da parte mia, spero anche dal suo, non c'è mai stato un tradimento. E io faccio anche l'ambulante, quindi le occasioni tutti i giorni sul mercato.
Mi dici che il mercato... Ah, perché sul lago di Garda, pieno di tedesche. Sì, perché il mercato che ho in mente io, signora mia, non è proprio...
No, perché lui c'ha questa salopette al banco, però con niente sotto.
Ma cosa vendi, Bruno?
Arriva la gente anche giovanile abbastanza.
Massimo, tu cosa vendi?
Io vendo abbigliamento, vendo.
E quindi anche fa anche da manichino, cioè nel senso tu, non lo so, provi i capi davanti alle clienti o no?
Ma sì, poi i nordici hanno anche l'abitudine per provarseli, non si fanno tanti problemi. Mm. Praticamente rimangono in costume dietro il banco, si può dire, quando si provano.
Che bello! E dov'è che si fa questo mercato di preciso?
Ma guarda, da Desenzano, da Riva del Garda, Desenzano, Tuscolano, faccio tutto il lago di Garda. E mia moglie ha un negozio di abbigliamento a Benidorm, in Spagna, Alicante. Mm.
Bello. Senti un po', allora, poliamore, cioè metti caso che tua moglie ti chiama e dice guarda, no, io ti amo, dice ti amo, non è che l'amore è finito, però mi piacerebbe che sia io ma anche tu provassimo nuove esperienze con altre persone pur rimanendo sposati e innamorati, tu che rispondi?
Ma quello che ti rispondi, mia moglie si chiama Florinda, è anche una bella donna veramente, io rispondo di no, perché insomma siamo insieme adesso, anzi... Porgo l'occasione per fargli gli auguri che il 30 di ottobre il suo compleanno non lo facciamo neanche insieme. Quindi
ci può
un po' male. Io direi proprio di no, perché insomma siamo insieme da 35 anni, ne ha 50, quindi spero proprio di no.
Però metti caso che, e poi ci salutiamo così, insomma arrivate a un punto in cui magari sai la relazione è sempre forte, l'amore c'è sempre, però sai, dopo 35 anni può capitare
poi
un momento.
Poi siete lontani.
E quindi dico magari...
Ti vuole convertire comunque Luigi, non so se te ne sei accorto, Bruno, perché sta facendo di tutto proprio per...
Cioè, non è che ti voglio convincere, però magari con questo espediente si ravviva un po' la relazione.
A questo punto è meglio il vecchio detto, occhio non vede, cuore non duole.
Quindi meglio non saperlo.
Cioè che preferisci non saperlo, quindi.
Può essere anche
questo. Easy, perché mi dite la verità? Io non la voglio sapere, meglio restarne...
Meglio non saperlo.
Guardate che anche questo... è un possibile escamotage per salvare una relazione. Far finta di non vedere. Beh, ma lo dico perché me l'ha detto un amico.
È chiaro.
Bruno, grazie Bruno. 0225 1515. Andrea, benvenuto.
Buongiorno, salve. RTL 102.5 è anche mia.
Bene. Da dove ci segui e come ci ascolti?
Allora, vi seguo dalla provincia di Bolzano, la Ion, si chiama un paesino in mezzo alle montagne, stile Heidi, e vi seguo con la radio.
Bene.
Relazioni aperte, tradimenti. Dici la tua.
Ma relazioni aperte. Ma l'uomo non è monogamo, l'uomo di natura.
Ma l'uomo è inteso come essere umano, come donna.
L'essere umano. Non siamo né uccelli né pesci, insomma, dai.
Ok,
non ho capito. Pesci.
Non siamo pesci, non siamo uccelli. Questo voleva dire, e io sono d'accordo.
So che in natura l'uomo, insomma, è diventato un fatto più culturale che non naturale. No?
Questo essere... sicuramente.
Ha ragione, nostro amico dice, perché scandalizzarsi? Tu, ad esempio, no? Quante relazioni porti avanti contemporaneamente?
Ma alle volte nessuna, alle volte anche più di 2-3.
Più di 2-3 contemporaneamente.
Ma Andrea, quanti anni hai?
49.
Ah, grave. Ok,
come grave?
Come grave?
No, nel senso 2-3 relazioni. ma non per l'età, grave il fatto che
anche per l'età, perché tra qualche anno secondo me non ce la fa più,
ne approfitto adesso per quello.
Ascolta, e ci salutiamo così, non si conoscono loro tre, giusto?
Beh, non sempre, insomma.
Come sempre. chiaro, però ci sta, quindi, che in alcune occasioni, perché immagino le cambi spesso, insomma, queste persone lo sappiano E accettino una cosa, Barbara, non fare quella faccia, ti prego.
Sono scandalizzata. Vi aspettiamo tra poco, torniamo con la nuova di Tommaso Paradiso.
Questa è No Stop News in compagnia di Barbara Sala, Luigi Santarelli e Stefania Iodice. Siamo in chiusura quasi della nostra linea diretta, parliamo di tradimenti, lo facciamo con i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15. Buongiorno Adele.
Buongiorno a tutti voi, RTL felicemente anche mia.
Eccoti, in che modo ci stai ascoltando Adele?
Sono in macchina, sto tornando dal turno notte in ospedale.
Bene. E tu sei felicemente accompagnata, sposata, fidanzata?
Allora, diciamo così che il mio primo, tra virgolette, matrimonio è finito perché mi ha tradito.
Urca.
E quindi l'ho messo fuori. Ho sbagliato sicuramente, ma il secondo...
Come hai sbagliato? Aspetta. Che vuol dire hai sbagliato?
È perché il secondo sono in dubbio. Siccome che per problemi di salute non adempio totalmente i miei doveri, e quindi credo che ci sia un tradimento in atto, però non ho conferme, quindi non posso sapere.
Allora, aspetta, già il fatto però... che tu abbia parlato di doveri, adesso potremmo fare dei discorsi.
Ma non c'era proprio una, nel Medioevo non c'era proprio una legge su queste cose. No, sono serissima. Come esisteva cos'era? Lo ius prime no?
Prime no, quella è un'altra roba, però.
Però esisteva anche una roba di questo tipo. Cioè, allora, attenzione, quello che sta dicendo Adele per la sacra rota è, come posso dire, motivo validissimo per annullare un matrimonio. Cioè il fatto di non riuscire a consumarlo.
Stiamo parlando di cose che, insomma.
Sì, adesso sono andata un po' però, oltre, però è una cosa...
Però io, tra virgolette, come ho detto, non adempio per problemi di salute.
Sì.
Quindi poi ho un problema, tra virgolette, un problema suo. Se cerca altrove, ovviamente se io scopro è fuori anche lui.
Però perché prima, perdonami, hai detto che forse hai sbagliato a mettere alla porta il primo marito o compagno?
No, forse ho sbagliato a riprovarci.
Ah, ok, allora avevo capito male.
Sì,
io.
Sì, no, vabbè, il primo lasciamo perdere, fuori già da quasi 23 anni, appunto per il problema che mi ha tradito, quindi... E niente, questo vi ho lasciato senza parole.
No, io sto solo cercando di capire: uno, come hai scoperto del primo tradimento, e due, sì, quali sono i tuoi sospetti per l'attuale tradimento.
Allora, ti dico subito: del primo l'ho scoperto perché forse lui voleva farsi lasciare, e quindi mi ha fatto notare tutto.
Si faceva
vedere in giro, veniva sotto casa, accompagno le mie amiche, poi torno, quindi vedevo tante cose. Non ne parliamo.
Le sue amiche, ne aveva più di una?
Assolutamente sì, dove lui lavorava assolutamente sì. E il secondo invece abbiamo tra virgolette compiuto 3 anni di matrimonio, perché mi sono risposata 3 anni fa. E credo che, insomma, un uomo che non ti chiede spiegazioni, però le va tutto bene, se te non adempi, c'è qualcosa che non va.
Ma forse perché conosce la tua situazione, ti ama lo stesso, e questo per lui è la vostra relazione.
Non lo so. Siete nel senso, tra virgolette, uomini, quindi... non lo so,
quindi poca fiducia a prescindere, dici?
Sì, diciamo un pochino, non dico che sono tutti uguali gli uomini, assolutamente, però pochina. Sì, quasi.
Bene, dai, allora, sicuramente una situazione particolare quella di Adele, che però, ecco.
Però io Adele mi sento di volerla aiutare. Adele, mi ricordi dove abiti? Dove abiti?
In provincia di Bari.
Provincia di Bari.
È un po' lontano.
No. Io cerco un investigatore privato. In questo momento In questo momento all'ascolto di RTL 102.5 è disponibile a titolo gratuito, perché siamo tutti very normal people, siamo una grande famiglia. Disponibile ad aiutare Adele a dare una controllatina, e direi io anche una bella passatina nel caso, al marito. Fedifrago,
grazie,
potenzialmente grazie. Fedifrago, ok?
Intanto Adele, in bocca al lupo.
Grazie, un bacio a voi, un abbraccio. Ciao, 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 buon Adele. Fine settimana. Ciao,
anche
ciao
a te, ciao Adele. Grazie ai nostri registi David Bella, Roberto Bazzani. Tra poco la rassegna stampa. 1982, Marvin Gaye, Sexual Healing, RTL 102.5.
Fa impressione come lo dici.
Perché? Mamma, come sei...
Non sei credibile. No, perché andrebbe era detto, cioè io non... Ma che senso ha?
Cioè io non... Se io dicessi come nostro amico di prima che io ho due e più relazioni contemporanee, sì, tu non ci crederesti.
No, beh, potrebbe essere, dai, alla
potrebbe
fine
essere.
Perché non, sì, cioè,
il,
può capitare a tutti.
Il problema è incastrare, cioè nel senso, tre relazioni, ma come le porti avanti?
Ma ci vuole poi molto pelo sullo stomaco, ragazzi.
Ma metti che poi, cioè, dici una cosa a una, non l'hai detta un'altra, ti confondi, ti tradisci da
infatti,
solo.
Secondo me a quel punto, quando hai due o tre relazioni aperte, è meglio che tutti ne siano consapevoli, in modo tale da non creare, insomma, macelli vari, no?
Ah, tu dici perché poi magari si può anche fare una roba, cioè, tutti insieme?
Sì, una cosa in famiglia, insomma.
No, no, non dicevo quello. No. Tutti insieme, vabbè. 02 25 15 15, gli ultimi minuti insieme a voi di telefoni aperti. Chi abbiamo al telefono?
Terry?
Come Carrie Bradshaw di Sex and the City.
Brava, bravissima. Anche Carrie lo sguardo di Satana.
Bello, molto altro. Meglio direi.
Carrie, come stai stamattina?
Tutto bene, grazie. Io volevo dire che il mio ragazzo mi ossessiona con la storia che io lo tradisco, ma sono assolutamente innocente.
Mi parli...
Come?
Come mai ha questi dubbi?
Ma non è un insicuro di natura, perciò.
Ok, quindi dubita a prescindere.
A prescindere.
Se è così, però, Carrie, forse non è allora il ragazzo giusto per te, o no?
Può essere. Ci sto pensando.
Capiamo un po' la situazione. Quanti anni hai tu e quanti anni ha lei? Lui, scusa.
Allora, io ho 45 anni
e lui
è più piccolo di 7 anni. Può essere in sicurezza?
Sì, può darsi.
E da quanto tempo state insieme?
Più di 10 anni, purtroppo.
Sono tanti 10 anni, però.
Sì, però dici purtroppo, Carrie.
Ho capito la sopportazione.
Carrie, allora forse io non conosco te, non conosco lui, non conosco la vostra relazione. Ma se tu mi dici purtroppo, direi che forse potrebbe essere arrivato il momento
di
guardarsi
ironicamente.
Chiaro, certo. Però potrebbe essere arrivato il momento di, insomma, cambiare relazione, o no?
Può essere.
Però altra cosa che fa la differenza,
però, infatti,
vivete
il problema
insieme?
È che siamo innamorati. No, assolutamente no, perché altrimenti...
Anche questo è fondamentale.
È sotto controllo.
10 anni di relazione, ognuno comunque vive in maniera indipendente, ma è una scelta,
sì,
che condivisa da entrambi.
Sì, è una scelta.
Bene. Allora, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, Carrie. Speriamo che tu possa chiarirti, ecco, le idee al più presto, siccome dicevi che, ecco, che ci stai pensando. Fallo, prenditi un momento per ragionare.
Fallo è la parola giusta, direi.
E molla a questo tipo, insomma. Ciao Carrie, un abbraccio.
Ciao Carrie, c'era anche un amico che ci aveva scritto: lavoro in un hotel, quante ve ne potrei raccontare, ma purtroppo non siamo riusciti a collegarlo per problemi di linea. Chissà cosa ci avrebbe raccontato davvero. Buona domenica, è il 24 di ottobre e questa è Non Stop News, in diretta da Roma Stefania Iodice, che abbiamo in regia
Andy Ceccarelli.
Lo ringraziamo, grazie a David Bella e Roberto Bazzani in regia a Milano fino a pochi istanti fa. Buongiorno e benvenuti a Fabio Romano, Gigi Resta e Pio Ingegno. Buona giornata ancora da Luigi Santarelli e da Barbara Sala. Ritroviamo Davide Giacalone, pronto in rassegna stampa, eccoti.
Eccoci, rieccoci, buongiorno.
E sempre qua siamo, Davide.
Esatto.
Anche dopo alle 9, sempre qua siamo.
Una garanzia il nostro Davide Giacalone, sì, che lo dicevi, Barbara, ritroveremo nell'indignato speciale a partire dalle 9, dove parleremo anche di pensioni. Tema, Davide, è sempre caro agli italiani come il famoso Colle. Pensioni, siamo sulla prima pagina della Repubblica. Su quota 100, Lega e CGL vanno contro Draghi. No del sindacato, che dice: la proposta per superare lo scalone è inutile, riguarda solo 10.000 persone. Salvini al premier: incontriamoci, voglio evitare interventi a gamba tesa. Intanto il governo però blinda la riforma. Davide, a te.
Allora, intanto, diciamo così, l'opposizione alla riforma che si farà, quindi si oppongono, ma si farà quella riforma, che tra l'altro prende atto del fatto che quota 100 non fu una modifica della legge Fornero. Quota 100 non ha riformato la legge Fornero, ha creato un regime di sospensione che il 31 dicembre di quest'anno, secondo quanto vollero gli stessi che la votarono, scade. Quindi è finita. E il fatto che, diciamo così, di questo si dispiacciano la Lega e la CGIL sta a dimostrare che non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di una difesa di bandiera di una cosa che ha creato e creerà ingiustizie ed è fallita. E ve lo dico subito perché è incontestabilmente fallita. Non è una questione di opinioni, destra, sinistra, sopra, sotto. Quota 100 ha fallito. Ha fallito perché? Perché quando è stata varata si è detto che bisognava riuscire a mandare in pensione prima le persone per liberare posti ai giovani. Si era anche detto in un momento di delirio che per ogni pensionato si sarebbero assunti 3 nuovi lavoratori giovani. Quello è appartiene al delirio. Ma il punto è che i lavoratori sono diminuiti. Il tasso di attività è diminuito, non è aumentato, quindi non si è assunto nessuno. E adesso vi dico anche perché. E in più, secondo elemento per cui è fallito quota 100, è che alla sua partenza si è annunciato che avrebbe riguardato e ne avrebbero approfittato 1 milione di lavoratori cui si sarebbe dato finalmente il diritto di andare in pensione. Allora, il punto qual è? È che 1 milione di lavoratori non c'è stato, i dati ultimi non ci sono perché scade ovviamente al 31 dicembre, quindi ci sarà qualcuno che lo farà in questi giorni, ma al 31 agosto erano 341.000, perché gli altri non avevano, diciamo così, approfittato, perché non avevano colto, non gli è piaciuto. Si era detto, dice, ma sai, perché c'è una diminuzione della pensione. Non è vero, non c'è nemmeno una diminuzione della pensione. Se tu vai in pensione prima, prendi la pensione più a lungo, quindi è chiaro che il rateo, cioè quello che prendi ogni mese, è meno di quello che prende quello che ci va dopo, ma la prendi più a lungo. Beh, la gran parte dei lavoratori che avevano diritto, la stragrande maggioranza dei lavoratori che avevano diritto a poter approfittare di 400, ha detto no, sapete che c'è, rimango qui, guadagno un po' di più e quando ci andrò prenderò di più al mese. Sì, lo prenderò per meno tempo, però ne prenderò. In tutto questo la quota 100 sono stati 166.000 nel settore privato, 107.000 nel settore pubblico. Ecco perché non si sono creati posti di lavoro, perché si sono diminuiti i costi. A questo è servito quota 100. E nel settore degli autonomi sono 67.000, il 69.3% sono uomini, il 30.7% sono donne. Quindi in realtà il quota 100 è stata una grande operazione di giustizia per i lavoratori prevalentemente maschi, prevalentemente garantiti, prevalentemente con un buono stipendio, con un buon salario e quindi una buona pensione. Questa sarebbe la battaglia di giustizia sul quale la Lega e il CGIL si impuntano, come naturalmente è il loro diritto, ma la previsione secondo me è abbastanza sicura, perderanno.
Davide, dalla Prima del Sole, Montepaschi, MEF, Unicredit al capolinea, che succede?
Allora, succede che quando si rinviò, si prolungò il negoziato che sarebbe dovuto scadere prima delle elezioni suppletive a Siena, forse noi siamo stati gli unici a dire questo è un grosso pericolo. È un grosso pericolo perché? Perché lo Stato deve liberarsi di quella quota, perché se no parte un'infrazione europea, bisogna negoziare con la Commissione europea di poter allungare i tempi, è una cosa sgradevole e anche abbastanza umiliante. Se invece chiudi subito, paghi quello che devi pagare, cioè si faceva 3 miliardi di soldi dei contribuenti ad aumento di capitale, se invece perdi tempo aumenta troppo il potere negoziale della controparte, cioè di Unicredit. È esattamente quello che è successo, di miliardi ne chiedevano 7 se non addirittura numero 8, ci sono una serie di cose, la politica diceva non si tocca il personale, non si toccano gli sportelli, tutte cose fuori dal mondo, e adesso ci ritroviamo ancora Montepaschi di Siena con i conti diroccati e sul groppone del contribuente.
Ah, ricominciamo Davide, dalla Repubblica, in prima pagina troviamo, ritroviamo il discorso pensioni, quota 100, pensioni su quota 100, Lega CGL contro Draghi, ma andiamo a pagina 24 della Repubblica, la pagella di Standard & Poor's Corporation premia gli sforzi dell'Italia.
Sì, premia gli sforzi d'Italia, questa cosa degli indici, delle agenzie di rating, che sono agenzie non prive di conflitti di interesse, non prive di problematiche, ma insomma che emettono dei giudizi sui debiti pubblici e privati. Noi siamo molto interessati solitamente a quello dei debiti pubblici e in particolare dell'Italia. Allora, questa roba qui dimostra quanto abbia ragione chi, governando, soprattutto il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, gettano acqua sul fuoco degli entusiasmi dicendo il problema c'è, i problemi ci sono. Certo che noi cresciamo moltissimo quest'anno, ma perché l'anno scorso eravamo andati molto in basso. E quindi è un rimbalzo cui si aggiunge capacità di crescita, dobbiamo puntare a mantenerla nei prossimi anni. No, qui invece se tu guardi una serie di commenti, sembra quasi che insomma tutte, diciamo, fanfare e rose e fiori. Arriva Standard & Poor's e dice confermiamo il rating dell'Italia e la previsione da stabile diventa positiva. Evviva, vedi, ci hanno premiato. Poi calma, calma, ha confermato il rating BBB, cioè siamo a un solo gradino di distanza dai titoli denominati ad altamente speculativi, tradotto in maniera più volgare spazzatura, cioè roba sulla quale investire è molto rischioso. Un gradino di distanza. Fino a ieri si diceva che l'Italia stava a BBB, cioè un gradino di distanza dalla spazzatura, e con l'idea di restarci, cioè stabile, che quando arrivava ieri si diceva vedi che ci hanno premiato, è stabile, stai stabile a un gradino dalla spazzatura. E adesso è migliorato. Si sono le cose sono, dice stai a un gradino dalla spazzatura, di distanza dalla spazzatura, però potresti migliorare. Questa è realismo. Fare titoli annunciati dicendo ci hanno premiato, evviva, siamo abbiamo vinto. Ha vinto cosa? Stai sempre a un gradino dalla spazzatura. Ma questo non è dovuto al governo rosso, giallo, verde, arancione. È il tema che se c'hai un debito pubblico così alto dovrai porti il problema di come riuscire a ridurlo nel tempo, altrimenti quel rating sarà sempre punitivo.
Prima pagina del Corriere della Sera, Davide, cambiamo argomento, ma parliamo in apertura ancora di pensioni, riforma ostacoli, scrive il Corriere, poi Unicredit MPS, lo dicevamo, trattative verso la rottura. La fotonotizia è dedicata allo sport, l'anno dei trionfi per l'Italia, primo mondiale nel corpo libero di ginnastica, ancora un oro azzurro, Bartolini nella storia. E poi noi ci spostiamo sempre nelle pagine interne del Corriere della Sera, andiamo a pagina 11, si parla di cronaca, Milano in corteo neonazisti e anche l'ex BR assalto fallito ancora alla sede della CGL di nuovo. Davide.
Ma insomma, questa roba qua, diciamo, i cortei, diciamo, no pass, no, no, no vax, cioè, no e basta, cioè, fai a un certo punto. Allora, il tema, la premessa politicamente corretta vuole che si dica: è vero, al corteo c'erano i neonazisti e al corteo c'erano anche gli ex brigatisti rossi. E se è vero, volevano dare l'assalto alla CGL, però questo non riguarda tutti, perché tutti gli altri erano pacifici manifestanti. Questo vuole il politicamente corretto, il conformismo. Io aggiungerei una cosa: sì, tutti gli altri pacifici manifestanti, se non si svegliano e cominciano a dire che i neonazisti e i BR se ne stiano a casa, perché, o meglio, sarebbe meglio metterli in galera, beh, sono corresi, si passa da strumentalizzati a complici. Capito? Cioè, se non sono capaci di dire che i neonazisti e i brigatisti rossi sono esclusi da qualsiasi corteo, no pass, no vax, no quello che te pare, perché è improponibile che ci siano, perché è ripugnante che ci siano, perché è vergognoso che sfilino al mio fianco sostenendo io una tesi civile, se non lo dico in questi termini non sono uno strumentalizzato, io sono un complice e come tale devo essere condannato.
Il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano: la politica dell'Utri lavora per B al patto Renzi Cuffaro, missione Sicilia, il condannato per mafia dietro Micci che è regista occulto. Adesso con Stefania Iodice i titoli dello sport.
Apriamo con la Gazzetta Sportiva, in prima pagina troviamo il match che si è disputato ieri tra Bologna e Milan, Bologna in 9, Pioli soffre ma va in vetta, Milan testa pazza, poi ancora si parla dell'oro storico portato a casa da Bartolini, tatuaggi, rap e corpo libero, io re mondiale da non crederci, discorso oro e Bartolini che ritroviamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, nella storia Bartolini d'oro nel corpo libero ai mondiali di ginnastica artistica e per chiudere spareggio d'Italia stasera Inter-Juve. Sfida fondamentale.
State insieme a noi, questa RTL 102.5, piccolissima pausa, tra poco Davide Giacalone.
Sono le 7:24 di questa domenica 24 ottobre, la rassegna stampa su RTL 102.5 continua con Davide Giacalone. Siamo all'interno del Corriere della Sera, pagina 6. Poi dite che adesso sono io fissata con i coreani, con Squid Game, ma guardate che qui sta sfuggendo un po' di mano la situazione, perché la Corea in un modo o in un altro in questo periodo finisce sempre. La notizia è questa, il titolo: Milite ignoto da Palazzo Chigi, scuse per l'errore. Cosa succede? Che ci sono stati degli errori nella locandina per ricordare i 100 anni del Milite ignoto, diffusi sui social network di Palazzo Chigi. In buona sostanza hanno messo la foto della guerra in Corea e tra l'altro sullo sfondo, se ingrandite bene, si legge Regio del Perù. Houston, abbiamo un problema. Prima un po' la geografia, poi la storia e ci aggiungo io anche l'ossessione coreana, Davide.
Sì, esatto, abbiamo un problema, è brutto, diciamo così, prendere uno scivolone così su un tema. L'Unità d'Italia, come forse è noto, ma non necessariamente a tutti, si è fatta nel 1861, poi ci vollero 9 anni e nell'870 arrivò la capitale a Roma, perché ancora c'era il regno papalino. Però fu un'unità, sì, fu l'unità, la proclamazione, eccetera. Quello che forse fece veramente l'unità d'Italia è stata l'afflato nazionale profondo, quindi successivo al Risorgimento, è stata la Prima Guerra Mondiale. Il frammischiarsi delle regioni e dei dialetti e delle lingue, che, insomma, è stato molto questo. È stata una guerra atroce. Una guerra che vincemmo e che vincemmo con eroismo, perché poi noi abbiamo chiuso la Prima Guerra Mondiale. Dopo averla chiusa, ancora gli italiani combatterono sul fronte occidentale a difesa dei francesi, cosa che poi vergognosamente, diciamo, calpestammo con il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale. Ma ci fu una distinzione per coraggio e per capacità dei fanti italiani, che qualche volta avevano problemi seri a parlare fra di loro, che parlavano lingue diverse. Quindi è stata questa la Prima Guerra Mondiale, e molti morti della Prima Guerra Mondiale, ecco perché c'è il Milite ignoto, perché molti morti della guerra mondiale non sono mai stati identificati, sono in condizioni disastrose, abbandonati nelle trincee, morti, quindi putrefatti, c'è una cosa raccapricciante. E 11 bare con 11 soldati italiani sconosciuti, cioè non identificabili, furono raccolte nella chiesa di Sant'Ignazio a Gorizia, e una donna, un'italiana, Maria Bergamas, una madre di uno dei soldati che non sono stati identificati, aveva il compito di scegliere fra queste 11 bare di ignoti quale sarebbe stata tumulata il 4 novembre del 1921, ecco perché ricorre il centenario, all'altare della patria, all'altare al Milite ignoto. Maria fece la sua scelta fra le 11 bare, e ancora oggi potete vedere le immagini che si butta su una di queste bare, che comincia il suo cammino da Gorizia in treno e viene portata fino a Roma, ed è stato un lungo viaggio di unità nazionale. Ora, che dopo 100 anni a Palazzo Chigi riescano a metterci l'immagine di portoghesi che stanno a fare la guerra in Corea e per giunta con la cartina geografica di Reggio del Perù. Cioè, prendete quello che ha fatto quella, questo, perché adesso c'è politicamente corretto anche su quella, prendetelo comunque per l'orecchio e accompagnatelo a scuola, ma nel frattempo passandolo passare per l'uscita da Palazzo Chigi, perché è un'offesa pesante. Quello è un pezzo di storia nostra che ha tensione morale altissima e che non ammettono un errore di questo tipo. Dice, ma errare è umano, assolutamente, e rimediare si deve, vattene.
Ma Davide, se mi posso permettere, questo rientra un po' nella faciloneria con cui vengono trattati certi lavori, tipo chi fa i social network. Certo. Perché io mi immagino questa stanzetta, sì, Palazzo Chigi, dove buttate su qualche tweet, buttate su qualche foto, e lì si saranno messi, magari mi sbaglio, dei ragazzotti a googolare, hanno trovato una foto e l'hanno pubblicata. Io me la immagino così.
Sì, può essere pure che, cioè, può essere facilmente che sia così, come queste. Tieni presente che molte delle foto indicizzate da Google, indicizzate significa col riferimento, no? Fotografia di questo studio sotto Barbara Sala, per questo fatto a cura di Google, sono sbagliate, cioè nel senso che allora l'ignorante guarda la foto, dice c'è scritto Barbara Sala, è Barbara, dice, no, ma bastava conoscerla e accorgersi
adesso
dell'errore.
Provo però.
In questo caso, voglio dire, se tu becchi, diciamo, prima guerra mondiale, trovi quelli con l'elmetto, ti sembrano i tuoi, ma manco guardi che c'è la cartina del Perù, effettivamente giovane o anziano che sia, buono o cattivo lo schermo su cui lavorava, grande o piccola la stanza, vattene.
Avessero affidato la locandina al premier Draghi, non avrebbe Davide sbagliato sicuramente,
no.
Allora, cambiamo argomento, tra l'altro proprio del centenario di Milita Ignoto ne parleremo tra pochissimo nel spazio Missione di Pace insieme all'esercito italiano. Intanto ancora qualche minuto insieme a te, Davide, per andare sulla prima pagina della stampa. L'apertura è dedicata agli esteri, la sfida di Erdogan all'Occidente, espulsi 10 ambasciatori dopo l'appello per il rilascio di un dissidente. Il presidente dell'Europarlamento Sassoli parla di una deriva autoritaria, fuori europei e americani, ma non i nostri diplomatici. Linea dura ad Ankara, o capiscono la Turchia oppure se ne vanno. Più in basso, un sondaggio che dà il PD come primo partito, scivola Salvini, leader del Carroccio a Palermo per Open Arms, poi la telefonata con Berlusconi. Più in basso sono un paio di giorni che monta la polemica sulle parole del professor Alessandro Barbero. Noi donne contro Barbero, l'editoriale di Michela Marzano, che elogia la spavalderia. Le donne sono davvero strutturalmente insicure, meno aggressive e meno spavalde. Sono due giorni che le parole di Alessandro Barbero circolano su giornali e social, suscitando stizza, recriminazioni, invettivo e anche plauso. Scrive la Marzano: se fosse dipeso solo da me, le avrei lasciate scivolare nel dimenticatoio.
Ma questa è una questione più complessa di quel che sembra, più interessante di quel che sembra. Magari se abbiamo la possibilità più tardi portiamola dentro anche all'indignato speciale per sentire i nostri ascoltatori, perché questa corsa a volersi schierare qualche volta fa perdere di vista. Allora, il professor Barbero si occupa di storia. Dobbiamo metterci tutti in testa una cosa, che se io mi occupo di una cosa e parlo di un'altra, non è che non ho diritto di parlarne, ci mancherebbe altro, tutti hanno diritto di parlare, però non è che le mie parole devono essere prese come oro colato, perché non è la materia di cui mi occupo. Il professor Barbero ha detto, guardate, io vedo che le donne sono meno aggressive e spavalde di quanto non siano i maschi, e questo crea una penalizzazione. Apri di cielo. Allora, naturalmente, intanto non è che siamo divisi in maschi e femmine su questa terra, no? Ci sono anche i cretini e gli intelligenti, i colti e gli ignoranti, ci sono tante di sani e malati, ci sono un sacco di differenze, voglio dire. E naturalmente incrociano anche, ci sono donne che sono fin troppo aggressive e spavalde, e ci sono uomini miti che è una vita che gli mettono i piedi in testa. Quindi, però, nell'insieme, se tu guardi il numero, effettivamente vedi più uomini che si fanno avanti, e allora dici, perché questo capita? C'è un problema? Non c'è un problema? Lo si può dire, si può sollevare la questione. Se la reazione subito è dire, ah, io offeso, sessismo, il presidente della vigilanza, Rai, in Parlamento, che dice, toglietegli, bisogna intervenire, non è che il dibattito consiste nel fatto che se uno dice una cosa che a me non piace, il mio primo obiettivo è togliergli la parola. Semmai provo a rispondergli. Beh, se hai qualcosa da dire, rispondi. Perché se la risposta è deve stare zitto, anzi, bisogna silenziarlo, bisogna tacitarlo, non deve più parlare, manco de storia, cioè quello di cui si occupa. Francamente, questa è una reazione allucinante. Ma c'è di più. Non è che per caso in queste reazioni fuori misura pesa anche il fatto che ogni tanto bisogna porsi il problema se questa o quel gruppo, categoria, insieme umano, sesso, quel cavolo che è, anziché doversi descrivere sempre come la vittima del sopruso altrui, ci avesse dei problemi. Perché ci fosse probabilmente la possibilità di vedere le cose attraverso altre sfaccettature, perché questo vittimismo di tutti sempre, che sono vittime, poi alla fine finiremo col dovere mettere un annuncio sul giornale per cercare carnefice.
Sì, ne parliamo nell'indignato speciale, mi hai convinto, c'è bisogno di approfondire. Davide, abbiamo un minuto e mezzo, torno sul Corriere della Sera per la politica, c'è un'intervista a Berlusconi, il voto anticipato, ipotesi responsabile, la linea di Forza Italia la decido io.
Sì, la linea di Forza Italia la decide Berlusconi, è una delle poche cose sulle quali non nutriamo alcun dubbio, però non nutriamo neanche dubbi sul fatto che è dall'inizio di questa avventura che definire il centrodestra un luogo politicamente omogeneo è complicato, e del resto se trovate su Repubblica un'intervista a Bettini che fa eco a tante altre discussioni ci sono alla sinistra, è uguale potete declinarlo a sinistra, no? Sostenere che quello è un polo in qualche modo omogeneo, diciamo, è un articolo di fede, non è un articolo di ragionamento. Posto ciò, la verità è che stanno tutti aspettando di capire che cosa succede, guardano quello che attacca quel quota 100 e poi girano la testa dall'altra parte e dicono chissà se Draghi cede, poi dicono no, Draghi non cede, ah, allora si cambia quota 100. Ma tu lo vuoi dire quello che pensi tu? Vuoi mettere sul tavolo le tue proposte, le tue idee? Perché se non metti sul tavolo quelle, sai, parlare solamente di quando si vota e chi fa il Presidente della Repubblica, allora fai così, compri i giornali del giorno dopo e lo trovi scritto senza gran fatica.
Davide, per il momento la nostra rassegna stampa termina qui, ma noi ti ritroviamo a partire dalle 9 con l'appuntamento con l'indignato speciale.
Senza dubbio, quindi ci vediamo più tardi. Intanto buona radiovisione, buona domenica a tutti.
Grazie al nostro Davide Giacalone. Un bel momento che a me piace ritagliarmi per me stesso, sì. È prendere un bel piatto di pasta,
ecco,
e mangiarmelo da solo.
Da solo, perché in compagnia?
No, perché mi tira su, ci sono alcuni cibi, sai, che ti tirano su,
i
no?
Comfort
ti
aiuta. Food, certo.
Esatto.
Sì, esatto, però forse la pasta non rientra esattamente tra questi cibi che portano buon umore, allontanano la tristezza e lo stress, però magari ne parliamo meglio tra pochissimo, eh? Intanto arriva l'oroscopo, quindi restate con noi.
Buongiorno, Ariete, questo è il periodo migliore per riprendere in mano le redini della vostra vita, considerando che anche il vostro benessere dovrà essere in pole position. Toro, vita di coppia esplosiva, preparatevi ad ore di fuoco, dovreste essere positivi anche se troverete magari qualche ostacolo. Gemelli, dedicherete qualche attenzione al partner che ultimamente avete un pochino trascurato, ogni tanto è salutare cambiare la routine. Cancro, apritevi a nuove esperienze con la cautela dovuta, ovviamente. Infatti il troppo entusiasmo non vi premierà con risultati sperati. Leone, rischierete di perdere ottime occasioni in molti settori proprio per la poca fiducia in voi stessi. Serenità invece in famiglia. Vergine, forse state sprecando tempo inseguendo un sogno, un amore per ora impossibile. Date tempo al tempo, ci riuscirete. Bilancia, se non in questo periodo, quando? Così perderete soltanto delle occasioni preziose perché non vi sentirete all'altezza della situazione. Scorpione, ancora qualche giorno ed il sole sosterrà l'energia e l'iniziativa. Cercherete di fare il punto della situazione scegliendo la razionalità. Sagittario, dovete rilassarvi perché vi attende una settimana molto impegnativa. Un pranzo speciale, una chiacchierata vi potrebbero aiutare. Capricorno, è vero, state investendo da un po' di tempo sulla vostra immagine. Anche nel weekend vi dedicherete allo shopping. Acquario, splendido cielo sopra di voi. E allora, perché non approfittarne? Non sprecate nemmeno un minuto. Cercate anche nuovi amori ed amici. Pesci, dovete recuperare ore perse al sonno, così sarete preparati ad affrontare tutto con più grinta. La linea passa di nuovo ai colleghi di Nostop News. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Fabiana Viola, sempre con questa voce da gattona quando legge l'oroscopo. Allora, dicevamo, ma più che comfort food, Stefania, a cosa ci riferiamo?
parliamo di cibo ricco di triptofano, che è quello che riesce
ad
allontanare.
Noi capivamo.
Lo sapevo che era quella la parola chiave che serve ad allontanare la tristezza e metterci di buon umore. Ad esempio, i cereali e il cioccolato fondente sono ricchi di triptofano e quindi ci aiutano a sentirci meglio.
Oh, quindi una bella tavoletta di cioccolato col riso soffiato.
E una tazzona.
È una
di
bella
cereali.
Sì, che va bello. Benissimo, è l'ideale. Torniamo tra poco con Elodie.
Parlavamo poco fa in rassegna stampa insieme al nostro Davide Giacalone dei 100 anni dall'arrivo del Milite Ignoto all'Altare della Patria a Roma, il vittoriano che tutti hanno visto almeno una volta se hanno conosciuto la capitale. Siamo in Piazza Venezia, ecco, riviviamo proprio quel 4 novembre 1921 e lo facciamo all'interno del nostro spazio Missione di Pace insieme all'esercito italiano. Questa mattina è passato a trovarci il tenente colonnello Salvatore Orlando, che è il vice capo ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Tenente colonnello Orlando, buona domenica e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno ai telespettatori e radioascoltatori di RTL 102.5. Come dicevate poc'anzi, quest'anno si celebrano i 100 anni dalla traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Come venne scelta la salma del Milite Ignoto è presto detto. Molti forse non lo sanno, non lo ricordano. Nel 1921 il governo istituì una commissione che su 11 campi di battaglia rappresentativi della prima guerra mondiale scelse 11 salme che furono trasportate nella Basilica Romanica di Aquileia, dove durante una solenne cerimonia una madre spirituale in rappresentanza di tutte le madri che avevano avuto un figlio caduto in guerra e mai più ritrovato scelse fra le 11 la salma che oggi riposa all'Altare della Patria. Questa donna si chiamava Maria Bergamas, era una donna di Gradisca di Sonso, una popolana. La salma del Milite Ignoto giunse a Roma il 3 di novembre, il 4 durante una solenne cerimonia imponente, circa 1 milione di persone ci parteciparono e il Milite Ignoto fu tumulato alla presenza delle più alte cariche dello Stato all'Altare della Patria. È una curiosità simpatica, sì. Oserei dire, le 10 salme che la madre spirituale aveva scartato furono sepolte dietro al piccolo cimitero militare che sta dietro la Basilica di Aquileia e alla sua morte Maria Bergamas lasciò detto che voleva essere seppellita insieme alle 10 salme, ai 10 soldati sconosciuti che aveva scartato, cosa che avvenì nel 1954.
Ecco, altra informazione importante sicuramente che interesserà i nostri ascoltatori è spiegare loro in che modo possono seguire la commemorazione che ci sarà oggi.
Sì, l'esercito insieme alle altre forze armate, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza ha elaborato e ha organizzato una serie di iniziative espositive. La più importante verrà inaugurata il 28 di ottobre all'Altare della Patria. Vi sarà un'esposizione descrittiva, fotografica, interattiva che ripercorrerà la storia del Milite Ignoto e le vicende che portarono al suo ritrovamento. Soprattutto i più giovani, che forse non avranno mai avuto modo di studiare o di leggere la storia del Milite Ignoto, troverà molto interessante assistere a delle proiezioni che si svolgeranno all'interno dell'Altare della Patria, dentro il Museo delle Bandiere, il Sagrario delle Bandiere presso il Vittoriano, dal 28 di ottobre fino al 2 giugno del 2022.
Quindi insomma è una commemorazione importantissima, è un momento estremamente suggestivo della nostra storia. Grazie al tenente colonnello Salvatore Orlando, vice capo ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Buona domenica, grazie. E grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata, buona domenica.
E poi l'appuntamento con il 4 di novembre, con le celebrazioni, la data clou insomma di tutto.
E anche l'occasione per vivere uno dei luoghi della nostra nazione, che è appunto l'Altare della Patria in Piazza Venezia a Roma.
Don't Stop the Dance, Brian Ferry, RTL 102.5 a chiudere la seconda ora di Non Stop News, una terza ricchissima di sport e di temi di attualità.
Esatto, poi anche il caso Squid Game lo tratteremo con un esperto, cioè emulazione da parte dei più piccoli, come agire da parte sia dei genitori, degli insegnanti, non solo. E poi anche il caso Alec Baldwin, com'è possibile che una pistola su un set abbia esploso un colpo con un proiettile, vero?
Ne parleremo insieme anche qui ad un armiere, ci faremo anche spiegare che tipo di professione è esattamente la sua. State con noi, ultime notizie con Max Viggiani, poi torna a Non Stop News.
Allora, momento per noi, per l'almanacco del giorno di Barbara Sala.
Oggi 24 ottobre, il calendario ricorda i santi Ciriaco e San Claudiano. Se vi ricordate, Claudiano non era un personaggio interpretato da Bisio, la parodia di uno che faceva Zelig anni fa.
Di Uomini e Donne.
Esatto, la parodia di uno di, dei, insomma, dei tronisti di Uomini e Donne, con Katia e Valeria, la nostra Valeria Gracia, a fare le due contendenti. No Maria, io esco. Questa era la frase cult. Buon compleanno all'attore Riccardo Rossi, sono 52 anni per lui, 48 anni invece per il calciatore francese Candelà. Frase del giorno?
Non importa quanto vai piano, l'importante è che non ti fermi. Confugio.
Non si fermano neanche i motori, weekend non solo di MotoGP ma anche di Formula 1 che corre il Gran Premio delle Americhe, ci racconta tutto naturalmente Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Carlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direi di partire con un commento sulle qualifiche di ieri, pole per Verstappen.
Beh, ancora una volta pazzesca, questa è la stagione veramente da ricordare e la ricorderemo, resterà negli annali. Qualsiasi sia il risultato alla fine, con Hamilton campione del mondo per l'ottava volta o Verstappen campione del mondo per la prima volta, ancora una volta loro due hanno fatto la differenza con i compagni di squadra, e Verstappen è riuscito a fare la differenza con Lewis Hamilton su un territorio di caccia di Hamilton, che aveva conquistato ben 4 pole position in America, 3 a Austin, e si è dovuto inchinare a Max Verstappen, non dimenticando però che quando è partito secondo a Austin è già successo 3 volte, quelle 3 volte ha sempre vinto Lewis Hamilton, quindi gara tutta da seguire in contemporanea con Inter-Juve, ma insomma c'è la Formula 1.
È una bella lotta questa sera, c'è un assembramento di eventi. Carlo, che gara prevedi stasera?
Ma una gara intanto molto molto calda, perché ci attendiamo temperature già molto alte durante la qualifica con 30 gradi, quindi faticosa per i piloti con tutti i dossi e con tanto vento, e quindi una gara lunga e da vivere e da gestire per i piloti. E poi ce l'aspettiamo divertente, perché da 2 Gran Premi Hamilton e Verstappen corrono lontani, una volta per penalità di Verstappen, una volta per penalità di Lewis Hamilton, tornano quindi a trovarsi lì ruota a ruota. L'ultima volta che è successo è stato Monza, e ricordiamo tutti come è andata. E poi una Ferrari che è in agguato con Leclerc, c'è stato un ottimo Perez che si è infilato in terza posizione e ha avuto anche la pole position per un po', mentre Bottas è chiamata alla rimonta visto che sconterà la penalità per sostituzione del motore. Ferrari che è lì con Leclerc e con Carlos Sainz in quella che è la sua lotta con McLaren, ma non da escludere le sue chance o la possibilità di giocarsi il podio.
Il podio. Senti Carlo, abbiamo aperto parlando di Verstappen e di Hamilton come due insomma possibili campioni, e però abbiamo letto la notizia anche con un sorriso nelle scorse ore delle scintille tra i due. Ecco, cosa può succedere tra loro da qui alla fine del mondiale?
Io non ricordo una sfida così tra due piloti per il titolo mondiale, nel senso che sì, abbiamo avuto degli scontri, ricordiamo Ayrton Senna con Alain Prost, ma li abbiamo avuti tra di loro a distanza uno dall'altro di un anno. Prima erano entrambi McLaren a Suzuka, l'anno dopo con Prost in Ferrari e con Ayrton Senna a metterlo fuori. Quest'anno abbiamo avuto due scontri dove Verstappen è andato nel muro a Silverstone, poi entrambi sono usciti a Monza, ma poi abbiamo avuto già tanti contatti a Imola, alla prima variante, a Barcellona dove Hamilton si è dovuto spostare per evitare di essere preso da Verstappen al via, e quindi è caldissima, è una sfida generazionale, una sfida tra due grandissimi talenti, due grandissimi piloti. Credo che abbia un po' più da perdere sulla distanza Verstappen, perché poi magari non sai se le occasioni tornano per vincere un mondiale, Hamilton ne ha già 27. Adesso ha un po' più da perdere invece sulla gara Hamilton, perché Verstappen ha 6 punti di vantaggio, quindi un eventuale contatto tra i due porterebbe, e con tutte e due fuori dalla gara, porterebbe, certo, Verstappen a ridurre di un gran premio la rincorsa al titolo mantenendo lo stesso vantaggio.
Dai, speriamo che sia una gara vincente questa sera, appuntamento alle 21 con il Gran Premio delle Americhe, seguiremo la partenza insieme con la tua voce, Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD, grazie e buona giornata.
Buona Formula 1 a tutti.
Ciao. RTL 102.5, appuntamento, l'abbiamo già detto prima, alle 14 oggi pomeriggio per la Moto Mondiale, la MotoGP, Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Si corre a Misano. Buongiorno all'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Bentrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno, finalmente è arrivato il sole anche qui, dopo due giorni di pioggia, oggi sarà una giornata un po' particolare, si correrà per la prima volta sull'asciutto e venerdì e sabato sono state proprio bagnate, un po' umide, dunque i valori in campo oggi cambieranno ancora per fortuna e vedremo una gara più equilibrata. Davanti a tutti chi c'è? Le due Ducati, Bagnaia, l'italianissimo davanti a tutti con Miller, anche lui con Ducati, e diciamo che il match point, quello con Yamaha e Quartararo, lui si trova solo in 15ª posizione, dunque una bellissima, bellissima opportunità per il pilota italiano. Tutta da vedere perché poi oggi, come ho detto, gara asciutta, cambiano i valori, però sarebbe una bella possibilità per accorciare i punti in classifica e tentare questo mondiale un po' impossibile, ma perché no?
E anche prima della pole di Bagnaia, ancora una pole per lui, era dal 2009 che gli italiani non conquistavano, ecco, una pole, e questa invece per lui è la seconda della stagione. In che modo commenti questo ragazzo che sta facendo veramente una crescita incredibile?
Ma ormai Bagnaia è un top rider, sicuramente ha una squadra che comunque lo sostiene, una moto sicuramente molto competitiva, e è un candidato fortissimo per i prossimi mondiali. Ecco, non ci sarà più il mattatore Marc Marquez come abbiamo visto negli ultimi 8 campionati, ma Fabio Quartararo Yamaha e l'italianissimo Bagnaia sicuramente potrebbe fare bene anche Morbidelli, ci abbiamo anche Luca Marini che adesso si è affacciato lì davanti, insomma ce ne sono tanti, però sicuramente la pattuglia italiana si fa sentire.
Max, stiamo sugli italiani. Allora, Morbidelli sesto, l'hai detto, si fa sentire. Io sapevo, tra l'altro, che insomma lui aveva subito un intervento al ginocchio che non era proprio, insomma, da nulla. Però pare si sia ripreso totalmente oppure è ancora un processo graduale. Dici un attimo.
No, diciamo non ne sappiamo tanto, tantissimo. Però l'infortunio c'è stato e ci ha messo un bel po' per tornare, diciamo, a dei buoni livelli. Forse non era un intervento così semplice, però ci è voluto molto tempo, strano questo. Io mi auguro solo che da qui in poi possa riaprire, come dire, una striscia di risultati positivi come ha fatto fino a qualche mese fa.
Viaggi si è messo sul balcone per farci vedere il mare stamattina, esatto. stavo allargando l'immagine, questo... è suggestivo da matti. Senti, prima di salutarci, il tuo Max Racing Team?
Noi abbiamo fatto non bene, purtroppo siamo rimasti fuori dalla Q. E Romano parte 19esimo, dunque qui un mese fa stava rischiando di vincere il Gran Premio, oggi purtroppo parte lontanissimo. Fernandez, il ragazzo più giovane, parte 11esimo, dunque un po' davanti, però ripeto, oggi warm up tra circa 20 minuti, pista quasi asciutta, gara decisamente asciutta, e sono sicuro che Romano e Fernandez possono risalire e spero che possano entrare nella top 5.
E allora, oggi alle 14 il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di MotoGP, ce l'ho raccontato, come sempre torneremo a sentirci nelle prossime ore l'inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Max, buona domenica.
A voi, ciao.
Allora, abbiamo parlato più volte in questi giorni del caso Squid Game, ormai è la serie dei record su Netflix vista davvero da milioni di persone in tutto il mondo, ci sono stati però alcuni casi particolari quasi al limite, Barbara.
Sì, anche perché probabilmente tra questi miliardi di persone al mondo l'ha vista anche chi non doveva vederla, ovvero quelli al di sotto dei 14 anni, perché la serie è vietata proprio ai minori di 14 anni. Bambini nelle scuole che si menano, emulazioni pericolose, genitori e insegnanti preoccupati. Ci facciamo dare una mano per capire come intervenire, come interpretare quello che sta accadendo dal dottor Stefano Rossi, psicopedagogista. Buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qui. Davvero sta accadendo questo fenomeno incredibile di emulazione, ma c'è una distinzione forse da fare per fasce di età, alle scuole elementari e alle scuole medie?
Assolutamente sì, è vero. Io stesso incontro ogni giorno con i miei corsi migliaia di insegnanti. Qual è il tema? Il tema è proprio questo, cioè da un lato dobbiamo proteggere i bambini. Dobbiamo proteggere i bambini dall'esposizione, perché va detto, spesso i bambini non hanno veramente visto la serie, ma molti influencer di Twitch, di TikTok, in realtà per aumentare, no, le visualizzazioni, parlano in realtà non stop di questa serie. Quindi da un lato bisogna proteggere i bambini, dall'altro, magari lo vediamo insieme, dobbiamo fare qualcosa di più che semplicemente vietare i ragazzi. Io penso che con i ragazzi noi dobbiamo fare quello che faceva Socrate. Il buon vecchio Socrate camminava per la polis, interrogava i giovani usando le domande, le famose domande socratiche, perché sono le domande che aiutano i ragazzi a pensare.
Che domande dobbiamo fare ai nostri figli o gli insegnanti e ai loro alunni?
Beh, allora diciamo, mettiamola così, la prima domanda socratica, dato che Socrate sa di non sapere, è la domanda che noi poniamo a noi stessi, no? Quindi la prima domanda è: che cosa ci dice Squid Game del nostro tempo? E qui potremmo dire Squid Game legge la brutalità, ma anche l'ipercompetitività del nostro tempo. Da un lato, i ragazzi, secondo me, bisogna proprio farli riflettere, no? Su questo concetto. Io ho proposto agli insegnanti, anche alla scuola media, magari di proporre il vecchio gioco della sedia. Si può anche non nominare Squid Game. Ricordate il vecchio gioco della sedia? Quando la musica si ferma, qualcuno rimane senza sedia. Ecco, Bauman ci ha detto: il mondo liquido è come il gioco della sedia. Al finire della musica, ovviamente di RTL, che cosa accade? Accade che quello che rimane senza sedia potresti essere tu. Allora i ragazzi si può chiedere: è questa la vita che vogliamo? C'è un'alternativa al paradigma ipercompetitivo? E il merito è una trappola filosofica molto sottile. La trappola del merito divide il mondo in winner e loser, no? In fondo Squid Game è un grande gioco della competizione che ci divide tra winner e loser. Qual è il problema però della trappola del merito? Che i loser oggi, e anche questo il grande Bauman l'aveva detto, vengono colpevolizzati per il fatto di essere loser. Allora io mi chiedo, la scuola parla di inclusione, parla di tante cose molto belle, però noi dobbiamo far interrogare i ragazzi su questi temi. Perché? Perché la lepre digitale, se mi permettete questa immagine, è strutturalmente più veloce della tartaruga educativa. Quindi che cosa dobbiamo fare con i ragazzi? Vietiamo? Vietiamo semplicemente, come anche legittimamente dicono alcuni miei colleghi. Io dico sì, vietiamo per i bambini, ma con i ragazzi un po' più grandi dobbiamo rallentare, sederci accanto a loro, usare delle domande per riflettere insieme. Perché secondo voi Squid Game ha questo fascino, ha questo seguito? Che cosa accade a chi perde? C'è un'alternativa alla dinamica della competizione? E ancora, che cosa accade a valori come l'amicizia, la fraternità, la giustizia, l'inclusione, potremmo dire in una scuola ma anche in una società in cui qualcuno rimane fuori dal gioco?
Ok, grazie Stefano, sei stato chiarissimo come sempre, perché qui poi il tema è cruciale. Noi ne abbiamo parlato anche in maniera leggera, anche con un sorriso, però poi le scene che abbiamo visto da parte di bambini anche molto piccoli, allora queste sì che inducono una riflessione. Invito poi tutti coloro che si fossero collegati in questo momento a riprendere le parole di Stefano Rossi anche in altri appuntamenti in podcast su RTL 102.5 Play. Il dottor Stefano Rossi, psicopedagogista, è stato con noi questa mattina. Buona domenica, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie. Resta sempre il fatto che usate il parental control a casa, almeno, almeno quello. E poi mi piace molto la lepre digitale, il mondo digitale che viaggia velocissimo, e la tartaruga educativa, cioè genitori e insegnanti che restano indietro. Guardate che se non siamo i primi noi a sapere cosa succede nel web, nel mondo di internet o in TV, siamo fregati. Siamo fregati.
Questo è un messaggio per chi dice: io queste tecnologie non le so usare, non mi ci metto perché tanto non le capirò mai. Allora, abbiamo seguito tutti insieme ciò che è successo in New Mexico, dove durante le riprese di un film western, parliamo del film Rust, l'attore Alec Baldwin ha esploso per errore, da quanto sembra un colpo dalla pistola che stava utilizzando per le scene. Non è la prima volta che ci sono incidenti su un set cinematografico, nonostante dalle prime ricostruzioni sembrasse che gli fosse stato detto che la pistola era scarica. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo e come funziona il meccanismo che regola la presenza di armi finte, ovvero su un set. Lo chiediamo a Luca Ricci, collegato con noi, che è uno dei più conosciuti armieri del cinema italiano, ed è collegato con noi, pensate, dall'Albania, se non mi sbaglio ce lo dirà lui, perché è impegnato appunto nelle riprese di un film. Luca, buona domenica, buongiorno.
Salve, buongiorno. In realtà Romania.
Ma io la prima domanda che faccio è proprio la più semplice: ma che armi si devono usare sul set? Non devono essere tutte finte e poi al limite col computer si aggiungono un po' di proiettili e un po' di rumori?
No, in realtà vengono usate delle armi vere, rese inefficienti all'offesa, per riprodurre realmente il tutto, insomma, l'effetto, la fiammata, il rinculo, e dare anche la sensazione all'attore di trovarsi dentro la scena. Quindi da sempre sono sempre state usate armi vere, soltanto che vengono modificate appunto per l'uso scenico, quindi c'è l'impedimento della fuoriuscita di qualunque corpo estraneo, in qualche modo si vede soltanto la fiammata. Questo è un regolamento europeo, ovviamente in America magari ci sono altre regolamentazioni.
Chiaro. La vera domanda in realtà, quella che ci poniamo ad oggi tutti quanti noi, è com'è possibile che si verifichino vicende del genere? Immagino che prima di registrare, insomma, scene con armi vengano fatti dei controlli specifici.
Sì, no, ma è assurdo quello che è successo, perché in realtà si usano esclusivamente munizioni a salve, quindi non c'è la palla, cioè non so come possa essere successa una cosa del genere, ma non vengono usate, è proibito proprio dalla legge usare delle munizioni vere.
E tra l'altro, Luca, quando sono presenti armi, insomma, quando il film lo richiede, quindi magari un film d'azione, un thriller, ecco, c'è una persona come te che si occupa sul set solamente di queste cose.
Sì, sì, noi ci occupiamo di questo, quindi forniamo l'arma, forniamo il munizionamento e facciamo un training, piccolo training agli attori, insomma gli spieghiamo le cose basilari. Ci sono dei protocolli molto severi, tra l'altro, in America. Mi è capitato di lavorare spesso con gli americani, cioè devi portare la pistola a scarica, gliela devi far vedere le munizioni che metti e gliela consegni, quindi non riesco proprio a capire come sia successa una cosa del genere.
E nel caso accada una disgrazia come quella che è accaduta ad Alec Baldwin, e qui poi chi è che ci va di mezzo? La colpa è di chi ha sparato, di chi ha lasciato l'arma armata, non la come la chiamate? Cold gun, la pistola fredda dovrebbe essere, invece era armata. Di chi è poi la colpa? Al netto che ci saranno le indagini.
Il responsabile è l'armiere, cioè comunque in tutti i casi, cioè non ne vedo, cioè, l'attore in realtà deve recitare, gli viene data in mano lo strumento per farlo, cioè non aveva colpa, cioè, lì c'è un responsabile, in questo caso sarei stato io.
Però Luca, un'altra domanda che noi ci facciamo è: tu che fai questo mestiere da tanti anni, leggo Suburra, romanzo criminale, tanti film, stai girando Django adesso se non sbaglio, come mai? Io da ignorante dico, e perché allora non si usano armi finte? Ormai insomma possono essere verosimili, ricostruite magari con altri materiali, che però ecco, quelle sicuramente non possono fare male a nessuno.
Ma dipende sempre dalle persone, qualunque strumento in mano a una persona non esperta diventa pericolosa. Io lo dico sempre, le armi sì, hanno anche delle brutte funzioni in realtà, ma è la persona che lo gestisce, anche l'auto in mano a un ubriaco, un pazzo, diventa un'arma pericolosa. Nel cinema vengono usate queste perché, lo dicevo appunto prima, per la riproduzione, per una serie di motivi, insomma.
È più verosimile, insomma.
È verosimile, realistico. Però è un munizionamento a salve inerte, cioè, quindi il massimo che può succedere è appunto che un'abrasione, perché comunque riproduce una fiamma.
Questo, insomma, quello che può accadere. Luca Ricci, armiere del cinema, chiamiamolo così, grazie per averci aiutato a capire qualcosina di più. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci, buongiorno a voi.
Is it love, Bob Marley, RTL 102.5, il nostro Millennium Meet, a chiudere Non Stop News, tra pochissimo l'indignato speciale 02251515. Partiamo dalle pensioni e sarà una puntata ricchissima.
Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie alla squadra tecnica da Roma, Indice Carelli a Milano, Pio Ingenio, Fabio Romano, Gigi Resta, grazie a Max Vigiani, grazie a Stefania Iodice.
Grazie a voi ragazzi, ci troviamo settimana prossima.
Puntualissimi, Luigi Santarelli.
Grazie a Barbara Sala, adesso il pensiero della domenica.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare, a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». L'Evangelista sembra voler dire che il discepolo deve guarire dalla sua cecità, cioè deve purificare il suo sguardo. Perché? Perché gli eventi che stanno per accadere a breve a Gerusalemme richiedono una vista donata da Dio, altrimenti la croce, la passione saranno per il discepolo solo fatti scandalosi, fatti tristi. E Gesù fa chiamare Bartimeo e lui risponde subito, getta a terra il mantello, e il mantello in questo caso non è la coperta del povero che per coprirsi di notte la usa, ma indica piuttosto la zavorra dei suoi beni. Si spoglia di ogni minima sicurezza del suo passato, della sua stessa vita, e balzando in piedi si mette in movimento, e a tentoni viene proprio da Gesù. Alla domanda che cosa vuoi che io faccia per te, il cieco non vuole per sé posti di onore, ma chiede che io veda di nuovo. Bartimeo cioè desidera ritrovare la sua dignità. Gesù è sempre attento ad ogni singolo uomo, ad ogni singola donna che incontra e si accorge di ciò che Bartimeo sta vivendo. Per questo si rivolge a lui con un'affermazione forte: va, la tua fede ti ha salvato. Dice va, cioè mettiti in cammino, senza chiedergli nulla in cambio, perché non viene mai meno la libertà di chi entra in relazione con il Signore Gesù. E a tutti voi, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.